cominciamo la nostra riflessione comune. Allora, il testo di oggi è così abbastanza strano, forse può sembrare strano che sia stato posto all'interno di questa lezione, no? Allora, vi ricordo un po', abbiamo visto tre testi per adesso. Il primo, AT1, il racconto dell'ascensione, il discorso della Chiesa che nasce sulla partenza di Gesù, no? E il secondo, il racconto di Pentecoste, AT2, lo spirito come anima della Chiesa, no? Il terzo, sempre AT2, il racconto del sommario, poi l'inizio del capitolo 3, la guarigione dello storpio, la porta bella, Pietro e Giovanni che guariscono lo storpio, un po' come funziona la Chiesa, no? Allora, il brano di oggi in questa logica è il passo successivo, e secondo me, appunto, può essere un po' strano, ma a me pare importante, e sarebbe come non funziona la Chiesa, no? O come funziona male, no? Nel senso che se realisticamente parliamo di come la Chiesa si muove nel tempo, come si articola, come intorno a quali doni del Signore, no? E come noi dentro la Chiesa abbiamo in qualche modo delle attese, dei desideri, riceviamo nutrimento, non riceviamo nutrimento, eccetera, dobbiamo anche realisticamente dire che questa cosa non va sempre così liscia, insomma, sostanzialmente, per dirla in modo molto concreto, no? Non va sempre così liscio in termini personali, non va sempre così liscio in termini pubblici, no? Collettivi, di immagine generale della Chiesa, no? Allora, questa cosa si poteva anche evitare di dirsela. Io ho pensato un po' se questo brano ce lo mettevo o non ce lo mettevo, poi ho pensato che siccome sta negli Atti, no? Dunque sta nella Rivelazione, probabilmente c'è una saggezza nell'essere anche realisti, cioè nell'accettare che questa cosa c'è, no? E allora proviamo a lavorarci un poco su. Il testo di oggi sono i versetti 1-11 del capitolo 5 degli Atti, che come al solito leggo. Un uomo di nome Anania, con la moglie Saffira, vendette un suo podere e tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro gli disse: Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto una parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo non era forse tua proprietà? E anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Gli apostoli hanno questi racconti mitici che sono troppo carini, perché funzionano proprio come un cartone animato. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo? Ed essa: sì, a tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco, qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te. D'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, portatala fuori, la seppellirono accanto a suo marito. E un grande timore si diffuse in tutta la chiesa in quanti venivano a sapere queste cose. Dicevo, può sembrare un testo un po' strano, perché appunto un po' funziona come un cartone animato, ci sono questi cattivi che schiattano immediatamente al suono delle parole, no? Senza bisogno di nessuna azione. Ci sono questo scenario, no? Questo coro come in un teatro greco, no? I giovani, la chiesa che ha timore, no? Cioè, allora c'è questo sfondo che si muove intorno e tutto è Pietro, no? Pietro che ragiona, le parole di Pietro con costoro, no? qui poi vediamo anche un attimo alcune riflessioni sulle singole parole, sulle singole dimensioni. Bisogna ricordarsi sempre però in termini generali quello che ho detto anche parlando dei sommari, no? Gli Atti degli Apostoli sono un racconto stilizzato, non sono una cronaca, no? È come il racconto di quando, quando Paolo fa l'omelia agli anziani di Efeso, che il ragazzino si addormenta ed essendo seduto sulla finestra casca e muore, allora Paolo lo risuscita perché il poverino si era addormentato, dunque era morto perché a causa sua, che lui era noioso, insomma, quindi voglio dire, sono racconti stilizzati, no? Cioè sono racconti in cui, con un linguaggio molto semplice, delle immagini molto semplici, archetipiche, no? Quelle proprio più, come dire, più immediate, più di pancia, no? Che tutti possono sentire, vogliono spiegare alcune dinamiche, alcuni meccanismi, alcuni processi che sono comunque comuni, no? Che sono molto diffusi, molto, e che devono valere per la Chiesa di tutti i tempi, no? Allora questo viene spiegato come i cantastorie, no? Dunque nei quadri dei cantastorie ci sono sempre delle cose molto semplici: lui, lei, l'altro, no? E poi l'altro finisce sempre ammazzato, e poi, cioè, gli schemi sono sempre quelli e sono, come dire, figurine, no? Cioè racconti. Allora, i racconti degli Atti hanno questo genere letterario di quadretti tipo cantastorie molto semplici, in cui si capisca bene chi è lui, chi è lei e chi è l'altro, chi è il buono e chi è il cattivo finisce male e il buono finisce bene. Detto questo però, cioè detto questo sul genere letterario, questo testo ha invece una, come dire, una misura, uno spazio interiore, un significato, diremmo forse noi, molto più grande, è molto più bello e un po' più articolato che non queste figurine, no? Ed è proprio questo significato che vuole tradurre, che vuole insegnare, no? Allora, il nostro problema, questa è un'osservazione che vale sempre per quasi tutta la scrittura, è che noi non ascoltiamo più come ascoltavano le persone del tempo degli Atti, no? Che essendo molto popolari, gli piacevano e capivano istintivamente la logica da cantastorie, no? Nessuno di noi si diverte più con cantastorie, noi guardiamo la televisione, cioè che ha un'altra struttura di racconto, no? E quindi non capiamo più, paradossalmente, proprio perché è troppo semplice, non capiamo più che cosa questa cosa veicola, dobbiamo tradurla in un modo un po' più complicato per riuscire a capirla. Non so se è chiaro, eh? Allora, proviamo a fare questa traduzione. Prima cosa, dove sta questo testo? In quale contesto degli Atti? È molto interessante, no? Se sfogliate, chi di voi ha la Bibbia, capitolo 4, 5 e 6, voi avete Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio, cioè chiamati in causa dai sacerdoti, dall'autorità religiosa del tempo, per rendere conto della loro fede in Gesù. Poi avete la preghiera degli apostoli nella persecuzione, cioè in questo momento di difficoltà in cui i sacerdoti li mettono sotto processo, diciamo, loro si rivolgono a Dio. E si rivolgono con questa preghiera, che non è casuale: perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane. È un salmo, cioè citano un salmo. Si sollevarono le re della terra e i principi si radunarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Perché vagitate? Questa è la domanda. Dopodiché c'è di nuovo un raccontino come quelli che abbiamo già letto in Atti 2, un sommario, la prima comunità cristiana, tutti quelli che erano credenti si trovavano insieme, l'Eucaristia, la carità fraterna, avevano tutto in comune, nessuno era povero, tutti pregavano insieme, lui dice che è bello, no? E qui si rincara ancora la dose, perché dopo questo sommario ci sono questi tre versetti che dicono: così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. Allora, questo quadretto ideale si conclude con questa figura di Barnaba, uno che si chiama figlio dell'esortazione, scusate se è poco, e che fa questo gesto di generosità. Questo è quello che c'è prima. Dopo c'è, bam, Anani e Safira, cattivi, no? Cioè quelli che non fanno come Barnaba. Dopodiché c'è di nuovo un quadro d'insieme: molti miracoli e prodigi avvenivano, no? Allora, tutta la moltitudine stava insieme, generosità di Barnaba, alle mie satire branca Bomoletto, poi di nuovo molti prodigi, la parola del Signore si diffondeva, tutti stavano bene, bla bla bla. Poi, corrispondente alla preghiera degli apostoli, cioè l'arresto degli apostoli, e dopodiché corrispondente al processo agli apostoli, cioè un altro processo agli apostoli, che si conclude con l'intervento di Gamaliele, che sarebbe il corrispondente all'intervento a Barnaba, no? Cioè dice Gamaliele, e Gamaliele è un fariseo, e i versetti dicono così: si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, non un cristiano, no? Non uno della comunità, attenzione, dottore della legge, stimato presso tutto il popolo, dato ordine di far uscire per un momento gli accusati, disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini. Qualche tempo fa venne Teuda, dicendo di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 500 uomini, ma fu ucciso, e quanti si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Dopo di lui sorse giù del Galileo, al tempo del censimento, indusse molta gente a seguirlo, ma anche egli perì, e quanti si erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Per quanto riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta, ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli, non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio. Si è detto tra parentesi, per coloro che hanno memoria di questi tempi ecclesiali, il cardinale Pellegrino sosteneva che questo testo era il testo di insegnamento su cosa deve fare un vescovo. Dire sempre: se questa azione viene dagli uomini si disperderà da sola, se viene da Dio io non la potrò fermare, dunque io non posso fermare niente, perché se fermo qualcosa mi metto comunque dalla parte del torto, no? Se è un'attività umana è inutile che io la fermi, se è un'attività di Dio io mi troverò contro Dio. Allora, chiudo per me. Allora, abbiamo questa successione, no? Due procedimenti, due processi, viene chiesto conto agli apostoli, no? Dal di fuori della comunità, chi siete? Il Sinedrio, no? Due quadretti di Liaci, come erano belli, come erano bravi, come erano generosi, come erano stupendi, come erano carini. Gamaliele, Barnaba, generoso dentro la comunità, e Gamaliele, uomo retto fuori dalla comunità. E in mezzo a questo quadro perfettamente simmetrico, Anania e Saffira. Allora, che senso ha questa successione? È un discorso forse un po' difficile, quindi cerco di farlo più semplicemente possibile, ma credo che è il discorso chiave, no? Che è una questione veramente decisiva rispetto anche a tutte le nostre fatiche di stare dentro a certe situazioni di chiesa. Se le cose vanno bene, ciò che si vede da fuori è un processo. Se le cose vanno bene dentro la chiesa, se la comunità è tutta nella carità, tutta, se c'è Barnaba, quello che succede fuori è il Sinedrio, cioè un processo agli apostoli, il loro arresto, la persecuzione, diremmo noi. Se le cose vanno male, quello che si vede da fuori è Gamaliele, cioè l'unica cosa davvero visibile è il male nella chiesa, il bene non si vede, cioè ciò che assolutamente è visibile dentro la chiesa è l'esperienza del tradimento di Anania e Saffira, perché questa si capisce, perché il male lo capisce sia chi sta dentro sia chi sta fuori, perché ragionando con occhi umani il male lo capiamo. Il bene, che sta dalla parte dello spirito, non lo capiremo mai. Lo intuiamo, qualche volta lo sentiamo, ce ne sentiamo accarezzati, non so come dire, cioè non è che non ne abbiamo percezione, no? Ne sentiamo i frutti buoni, sentiamo la vicinanza di chi vive la carità, sentiamo la dolcezza, la pace, la pazienza, i frutti della carità, la mansuetudine, no? Ma come funziona il bene lo capisce solo Dio, perché solo Dio è buono. Per questo fa molto più dolore, fatica, molto più visibile, fa molto più problema il male nella Chiesa che non il bene. Perché il male lo capiamo, perché il male è a nostra misura. Allora l'unico atteggiamento corretto, credente di tutta questa storia è quello di Gamaliele. Se il male che c'è nella Chiesa, se gli errori che ci sono, se i tradimenti dei singoli o dell'istituzione vengono davvero, sono davvero male e vengono davvero dagli uomini, si fermeranno da soli. Non abbiamo bisogno di fermarli noi. Ma se vengono da Dio e noi non stiamo capendo il bene che sono, se noi tenteremo di fermarli, ci troveremo a lottare contro Dio. L'atteggiamento credente per poter stare nella Chiesa è sapere fino in fondo che la fecondità, la fruttuosità, non esiste questa parola in italiano, ma voglio dire il produrre frutti dello spirito, la carità che è paziente, benigna, misericordiosa, che non si vanta, non si gloria, eccetera eccetera, questo non è a misura della nostra comprensione, per noi non è visibile fino in fondo. Noi vediamo i frutti. Mi spiego, provo a spiegarmi meglio ancora, se mi riesco. Noi siamo abituati a pensare che siccome c'è scritto che i frutti dello spirito sono carità, pazienza, eccetera, eccetera, bisogna essere caritatevoli e pazienti per ricevere lo spirito. Noi facciamo sempre questo ragionamento qua. Questo ragionamento è assurdo, perché questi sono i frutti dello spirito, non le condizioni per riceverlo. Bisogna essere peccatori e credenti per ricevere lo spirito, e lui fruttificherà che la Chiesa di Dio sa crescere ogni giorno, che noi siamo pazienti, buoni, in comunione. Noi ragioniamo sempre come se il risultato fosse la condizione previa, cioè sarebbe come dire che un ragazzino è ammesso in prima elementare se sa scrivere, leggere e farvi conto come per l'esame di quinta. Nessuno farebbe questo ragionamento, perché ciò che è richiesto per essere promosso alla fine della quinta, no, non può essere richiesto come condizione previa per essere ammesso in prima. Ok? Anzi, proprio perché uno non sa leggere, scrivere, farvi conto, va in prima. No? E ha davanti un percorso scolastico che lo abilita ad alcune capacità che in qualche modo vengono valutate, eccetera, eccetera. Ok? Allora, i frutti dello spirito sono le capacità a cui uno è abilitato al fondo del percorso di fede, non le condizioni per ricevere lo spirito. Proprio perché uno non è paziente, misericordioso, benigno, caritatevole, no? Riceve lo spirito, perché se no non gli serve. Solo che questa faccendina qua, secondo me, almeno nella mia esperienza di credente, tendiamo a dimenticarcela. Noi non sappiamo il bene, perché il bene della Chiesa della storia è a misura di Dio, non a misura nostra. Per cui è chiaro che noi vediamo e capiamo, percepiamo, sentiamo molto bene il male, perché quello è a misura nostra, quello è il luogo dove siamo noi. Ed è sul male che esiste che si invoca lo spirito. Per questo la liturgia della Chiesa, il cuore di ogni liturgia che è l'Eucaristia, e il cuore dell'Eucaristia che è la consacrazione, comincia con una epiclesi, no? Cioè ci si inginocchia alla consacrazione quando il sacerdote mette le mani sul calice e sull'ostia e invoca la discesa dello spirito. Perché nella Chiesa, perché siamo peccatori, l'unica cosa che facciamo è richiedere il dono dello Spirito, che fruttifichi il bene che non è a nostra misura. Il nostro atteggiamento, quello che compete a noi, è quello di Gamaliele, che dice, non fermate, quello che ho letto prima, non fermate questi uomini, perché se è opera umana si disperderanno da soli prima o poi. Se viene da Dio, vi troverete a lottare contro Dio. Allora, questo è il criterio del giudizio sul male della Chiesa. Questo è l'unico criterio possibile. Fariseo esterno, sì.
Questi uomini sarebbero
gli apostoli, sì. Cioè Gamaliele ci dà il punto di vista umano, no? Cioè la correttezza di quello che compete a noi, no? La condizione previa per essere ammessi in prima, so come dire, no? Cioè quello che in effetti è a nostra portata, cioè il massimo che noi possiamo fare a partire da noi, il massimo gesto di docilità e disponibilità allo Spirito di Dio è fidarci che se una cosa viene dagli uomini finirà, e se viene da Dio noi non vogliamo trovarci a lottare contro Dio. Chiaro? Da qui in poi si fa l'Eucaristia, cioè si invoca lo Spirito. E poi lo Spirito fruttificherà doni buoni, moltitudini, miracoli, comunione, ascolto della parola, carità, condivisione. È chiaro? Allora, il criterio di credibilità della Chiesa non sta nel suo essere una comunità di perfetti, che così se siamo buoni, belli, bravi, tutti ci credono, ma sta nel suo essere una comunità disponibile allo Spirito, che non ferma lo Spirito. E questo è l'unico motivo serio per cui i cristiani, con vari andamenti lungo la storia, come dire, senza dimenticarci che per lungo tempo si sono confusi assai su questo, chiusa parentesi, questo è l'unico motivo serio per cui i cristiani non solo possono, ma devono essere dialogici con la storia, non condannano, perché non hanno nessun bisogno di condannare, perché se una cosa viene dal maligno si affonda da sola, e se viene da Dio non vorremmo trovarci ad essere contro Dio. Questo è il testo che il Concilio cita sul discorso dei segni dei tempi, per esempio. Questa è la raccomandazione di Paolo a Tito e Timoteo, no, vescovi, a cui dice non spegnete lo spirito. Primo, non spegnete lo spirito. Solo che, secondo me, per una serie di motivi, che se volete poi vi spiego anche, ma per una serie di motivi questa faccenda c'è un attimo sfuggita. Cioè, c'è sfuggita soprattutto nell'epoca moderna, dopo Vaticano II, con tutto il discorso su il popolo di Dio, la Chiesa povera, la Chiesa che non deve essere compromessa, la Chiesa che deve dare testimonianza, che sono tutti discorsi veri, nel senso che a questa vigilanza siamo tenuti, cioè uno ha da essere il meglio che può. Questo discorso che facevo adesso viene dopo che uno ha fatto tutto il possibile per essere per bene, non prima, ok? Cioè non è che questo serve a giustificare il fatto che me ne frego, questo viene dopo che uno ha provato a essere più giusto che può, più onesto che può, più caritatevole che può, ovviamente. No, ma sto parlando, voglio dire, con persone che so che hanno chiaro questo concetto, no? Ma in questo grande slancio degli ultimi 30 anni sulla Chiesa deve essere credibile, povera, bla 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 bla, ci siamo tutti un po' confusi, perché ci siamo dimenticati questa seconda parte. Con l'ottimo risultato che poi fatichiamo un sacco a stare in tutte quelle situazioni che ci sono e continueranno ad esserci, dove la Chiesa non è povera, non è santa, non è per causa nostra, per causa di altri, ma comunque non lo è. E viviamo questo come un tradimento. Allora, questa è la chiave di lettura di questo testo di Anania e Sappina. Che su cui adesso ci fermiamo un attimo. Sì.
Dicevi che se le cose vanno bene c'è un processo.
Sì.
Per cui dire, per cui...
Voglio dire che se laddove la Chiesa è fedele, docile allo Spirito, in genere non viene capita, perché il bene non viene capito. E dunque beati sarete voi quando sarete perseguitati a causa della giustizia. Cioè, quello che si provoca è una frattura con il modo umano di pensare. Perché se uno è docile allo Spirito, cozza, no? Contro il buon senso comune. Voglio dire, quello che ci sta dietro a questo discorso è una faccenda durissima, secondo me, molto seria per degli adulti credenti. Noi abbiamo ridotto il cristianesimo, e in questo l'appartenenza alla Chiesa, a una sorta di buona educazione e di filantropia generale, per cui va di moda che la pace, la solidarietà, eccetera, e abbiamo abbassato il cristianesimo su questo, no? Ed è vero che per alcuni versi non siamo nemmeno all'altezza di questo, che i cristiani spesso non sono solidali, spesso non sono pacifici, spesso non sono giusti, ma ragazzi, questo è un insulto all'umanità dei cristiani, non alla loro fede. Come esseri umani ci dobbiamo vergognare se non siamo giusti, solidali, pacifici. Cioè siamo sotto il livello minimo dell'umanità, ma fin qui siamo ancora molto lontani dall'esperienza del mistero della Chiesa. Che poi ci guardiamo in faccia, ciascuno con le proprie carabattere, i propri baracchi e burattini, no? Quello che uno ha nella sua vita, e pensiamo, meno male che ci abbiamo quattro amici con cui ci facciamo un po' di coraggio per tentare di essere giusti, solidali, eccetera, eccetera, no? Va bene, cioè, ok, ma questo fa parte della nostra esperienza di povertà, anche di fatica nell'essere giusti, buoni, onesti, no? Ma di per sé questo è chiaro che noi lo possiamo fare con chi è battezzato, con chi non è battezzato, con chi è credente, con chi non è credente, perché qui il denominatore comune è l'umanità. Ma se la Chiesa agisce bene nel suo mistero, ciò che succede è che va contro il buon senso comune. Cioè, quando la gente dice, faccio un esempio un po' banalissimo, no? Quando tantissime volte ti senti dire, va bene, il nostro discorso qua sulla carità, no, giustissimo, è vero, no, però dopo uno passa da fesso. Sì, è certo che sì, se uno è caritatevole nel senso del mistero di Cristo, passa da fesso. E ben lieto dovrebbe essere, nel senso che il nostro Signore Gesù Cristo è stato crocifisso tanto che è passato da fesso. Cioè, non si capisce come potrebbe essere diverso, no? Mentre ci piacerebbe in fondo che uno fa l'eroica fatica di essere caritatevole, ma poi tutti gli dicono, bravo, che bella cosa, che grande santità. No, non so se... Allora, in questo senso è il processo, no? Il processo è che, ragazzi, uno fa queste cose qui, ma questo non è popolare. Certo, no, non è popolare. Cioè, essere cristiani sul serio e stare nel mistero della Chiesa non è popolare. Dice sì, ma poi uno ad esempio deve stare dentro la Chiesa, deve esercitare l'obbedienza, no? Con tutti i limiti che questo ha, ma voglio dire, comunque ha una sorta. Sì, è un'altra logica, cozza contro la logica generica di un buon senso comune. Sì, certo. Allora, quando va bene, cioè se la Chiesa funziona per quello che è, per il suo mistero, quello che si ottiene è un processo. Cioè che la gente ti chiede e ti dica, oh, ma che stai a fare? È chiaro? Ah, questa faccenda è molto seria, secondo me, perché questa è una di quelle cose su cui, dentro il proprio cuore, chiunque vuole essere un cristiano adulto deve, quanto a se stesso, no? Non è che deve rendere conto a nessuno, né cambiare niente fuori di sé necessariamente, ma quanto a sé, deve sapere dove si mette, cioè, deve prendere una parte. Io credo che questa è una delle dimensioni su cui si diventa cristiani adulti. Cioè, uno dentro di sé deve sapere se accetta ste regole del gioco o no. E se accetta ste regole del gioco, salvo restando il diritto a mugugno, che è garantito da uno sciopero dei portuali genovesi del 1492, cioè uno se lamenta, vabbè, ok, no? Ma uno sa che non c'ha più niente da dire su ste robe. Cioè, che il mio parroco si comporta nel modo X, va bene, cioè... Ok, no? Non è bello, sarebbe meglio fosse diverso, ma sta così, sta dalla parte di questo male che si capisce bene, che noi capiamo bene, vediamo bene, sentiamo bene, ci fa male, fine della trasmissione, non c'entra niente. Non so se riesco a spiegarmi, no? Oppure uno decide che si mette da un'altra parte, cioè che sta nella logica di non di Gamaliele, no? Allora sta nella logica di Anania e Saffira, di cui adesso parliamo.
Ma sempre nell'ambito dei sette studi come di Bugno,
sì.
Ecco, ma l'atteggiamento di Gamaliele applicato a noi non diventa un discorso un po' pericoloso, cioè un discorso di pietismo a questo punto, già sì, tanto.
Questa è una cosa che mi viene spesso fatta di essere un pietista.
È un'arma a doppio taglio.
Fino a un certo punto, nel senso che, dicevo, ovviamente io qui sto facendo un discorso da un certo punto in poi, cioè non sto parlando a chi comunque, non, come dire, no, il solo fatto che uno venga a questi incontri qua il sabato pomeriggio a quest'ora significa che, come dire, la sua massima vocazione non è il pietismo, no? Allora io do questo un po' per scontato. Ma quello che voglio dire è che il problema non è mai cambiare un altro. Sto traducendo proprio in modo di... cioè, noi abbiamo sempre questa tentazione di pensare che nella chiesa, nella vita, eccetera, il nostro problema è cambiare quegli altri, cambiare le situazioni, cambiare, no? Signori, per il cristianesimo non è così. C'è un unico problema, che è cambiare noi. Il resto è trafficare le opere i giorni, no? È parlare, confrontarsi, vivere un'amicizia, un affetto, per cui uno si piglia a cuore un altro, se pensa che fa una stupidaggine gli sta dietro, gli dice, cerca di convincere con una stupidaggine, ma questo sta dalla parte delle opere dei giorni, no? Dei cavalieri, l'arte, le dame, gli amori, no? Cioè delle cose della nostra vita, no? Per cui se io voglio bene a uno e lo vedo che si butta giù dal quinto piano, cerco di dire che buttare giù, ma non perché devo salvare la patria, perché ho i grandi valori dello spirito di Dio, perché io ho capito cosa è la Chiesa, no, per niente, perché io voglio bene a quello e mi dispiace che si butti giù dal quinto piano, punto e fine della trasmissione, con nessuna vocazione da salvatore della patria, perché l'unica salvezza che ho da operare è la mia e l'unica conversione allo spirito che ho da compiere è la mia, ma non per vari motivi moralistici, cioè perché non bisogna giudicare, no? Le cose lì che voi si sforza di non giudicare, di solito giudica peggio, che fate le tale capriole mentali, cioè non per questi cavoli, ma per un motivo molto più serio, no? Che è questo, perché io in ultimissima analisi ciò che faccio per affetto, anche se è un errore, so che Dio per capirci chiaro,
giustizia e
misericordia, voilà. Mm-hmm. Allora, in questa logica l'alternativa gamaliele è Anania e Sapphira, dunque vediamo in che cosa consiste. Mamma mia, diciamo così, quello che ci dice questo testo prima di tutto è, stavo dicendolo, il male c'è, non solo, ma il male si capisce, è il bene che non si capisce. Di questa cosa bisognerebbe ricordarsene. Peraltro, come ciascuno di noi ha l'esperienza dentro di sé, e come la scrittura insegna da molti anni, il male si fa più facilmente. Anche questa è una cosa che tendiamo a dimenticarci. Nel senso che uno poi dice, non mi spiego come è possibile. No, si spiega. È più facile. Fare confusione è più facile che fare verità. Se no, non ci andava la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, qual è l'azione? Versetti 1 e 2. Qual è l'azione contrapposta a quella di Gamaliele, no? Qual è l'azione che fanno? Un uomo di nome Anania, con la moglie Sapphira, vendette un suo podere, tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Cioè, che fa di tanto grave costui? Cioè, se ci pensate un attimo, non è una cosa così grave. Ma qual è proprio la figura di questa azione? È molto chiara, eh? Contratta con Dio, gioca solo una parte di sé, cioè fa esattamente quello che normalmente facciamo noi, cioè dice sì ma fino a un certo punto. È proprio, hanno scelto l'immagine più banale per dire questa cosa: vende un campo, fa la carità alla Chiesa, ma una parte, non tutto. E questa cosa è l'immagine del male negli atti, è l'unico brano, cioè per dire il male rispetto alla Chiesa si dice questo, una parte. Qui non mi soffermo perché credo sia chiarissimo per ciascuno di noi e che ognuno possa farsi un elenco interiore di tutta una serie di dimensioni. Va da una parte della mia vita, di me, del mio modo di essere, di vivere, di pensare, a per esempio una parte della mia compromissione amorosa, no? Dello stare un piede dentro e un piede fuori, no? Tutta una serie di cose credo siano molto chiare. Il male nella Chiesa non è rispetto a un preteso religioso, no? Cioè a fare o non fare certe cose, andare o non andare a messa, essere d'accordo o no col settimo discorso della quarta domenica del Papa, cioè non è questo il problema, no? L'appartenenza alla non appartenenza, no? Si gioca su da che parte stai, non su cosa fai. se tutto il campo che hai lo metti in gioco, comunque sia, o se no. Dopodiché, mettendolo in gioco, lo metti in gioco come sei, dunque, confusionario, con dei limiti, credendo alcune cose, accettandone altre, avendo un sacco di dubbi su altre, arrabbiandosi su altre. Cioè, uno mette in gioco il suo campo, mica un campo generico. Per esempio, questo è uno dei grandi peccati dei buoni, che mettono in gioco del loro campo solo le loro virtù, che avrebbero la pretesa di giocare nella Chiesa solo la loro parte buona. Allora, una reazione di Pietro, versetti 3 e 4. Pietro gli disse, il discorso che fa Pietro è incredibile, anche qui molto semplice, molto chiaro da capire. Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno, prima di venderlo? Non era forse tua proprietà? E anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione. Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Il ragionamento non fa una grinza, cioè, ma chi ti ha chiesto niente? Il campo era tuo, quando l'hai venduto i soldi erano tuoi, perché non te li sei tenuti? Perché hai dovuto giocare questa falsa appartenenza? Sarebbe, perché uno vuole la botte piena e la moglie ubriaca? Prendersi sempre tutto. Questo è il nostro grande peccato. Noi vogliamo sempre prenderci tutto. Perché è chiaro, voglio dire, funziona come negli amori, no? Che sarebbe quella faccenda che a 17, 18, 19 anni c'è sempre la botta di panico, anche se uno sta in un amore felice, che uno dice, cavolo, però se io mi leggo a questa persona qua, no? Poi mi taglio fuori tutta un'altra serie di possibilità, no? Che è vero, cioè, se uno si mette da una parte non può più essere da tutte le altre parti, è vero, soprattutto quando uno da questa parte viene richiesto di mettersi tutto senza uscite di sicurezza, no? E a 19 anni normalmente piglia la botta di panico, cioè nel senso che dice, no, io sono troppo giovane, c'ho troppe cose da sperimentare, devo sapere, capire, fare, no? Cioè uno cerca 10.000 motivi per spiegare a se stesso perché non può ancora, no? Allora, solo gli adolescenti hanno questa proiezione che sono dappertutto comunque sempre, no? Uno da adolescente a 15 anni è certissimo che potrà avere 100.000 amici, no? Cioè, che potrà sempre conoscere tutti, no? Uno a 30 anni sa che non è così. Uno a 15 anni ha tutte le vite possibili. A 8 anni osa dirlo, farò il pompiere, l'astronauta, no? A 15 non osa più dirlo, nel senso che è troppo cresciuto per dirlo così, no? Per uno a 15 anni è tutto scrivibile ancora, no? A 30 anni uno sa che non è più tutto scrivibile. E ci sono alcune cose che non sono più scrivibili. Per esempio che ci sono alcune doti che uno non ha, a 30 anni comincia a saperlo, no? Io volevo fare Rubinstein. No, nel senso che, no? In genere, diciamo così, la tematica antropologica seria è che a 15 anni tutti pensano che potrebbero fare Dio da grandi. E a 30 anni tutti cominciano a dubitare che non gli sarà più possibile. Alcuni rimangono convinti che potrebbero fare Dio, con rischi gravi in genere per l'umanità, no? Chi è stato confermato nella sua idea di essere Dio, vedersi per esempio Hitler, come dire, ne ha combinato un bel po', per capirci di cosa sto parlando, no? Allora, qui il problema è che Pietro dice, tu avevi questo, era tuo, tu decidevi dove metterti, perché hai voluto essere dappertutto? Perché non ti sei messo da una parte, essendo Gamaliele fuori dalla comunità? O essendo Barnaba dentro la comunità, ma essendo in un luogo. E infatti il grande tema non è né il denaro né il peccato contro la carità, ma la menzogna. Hai mentito allo Spirito Santo, tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. Non vi siete chiesti perché il tema è la menzogna? No? Quando questo brano viene commentato, normalmente viene commentato nei termini della carità. Si sottrae denaro ai poveri. Ma che cavolo? Qui il problema non è la carità, il problema è la menzogna. E Pietro lo dice chiarissimo. Scusate, io forse in questa fase sono un po', per le mie vicende biografiche personali, sotto questo tema, viene molto forte. Ma io credo che uno dei drammi nostri sia la quantità di menzogne che raccontiamo a noi stessi, sia la nostra fatica drammatica a fare la verità di noi. E credo che questo è uno dei motivi per cui fatichiamo a stare nella Chiesa, perché la Chiesa, come Pietro, smaschera le menzogne, non perché sia santa, ma perché è costruita in modo tale dal Signore Gesù e dallo Spirito che si vede subito se uno mente, se uno mente a sé. Per questo l'alternativa a Gamaliele è Anania, no? Gamaliele sta fuori, e sta fuori con una docilità allo Spirito, con una verità possibile, che è quella fin dove arriva lui. No? Anania sta mezzo fuori e mezzo dentro, non sa dove sta, vuole stare dappertutto, e sta in una menzogna. Non sa dirsi che non vuole stare nella comunità, e non sa dirsi che vuole stare nella comunità. E giustamente Pietro dice: non hai mentito agli uomini, hai mentito a Dio e allo Spirito Santo. E Pietro dice: Satana si è impossessato del tuo cuore. Che per noi è un'espressione stranissima, no? Cioè, che? Ma quello che Pietro, quello che gli altri ci vogliono dire in questo discorso messo in bocca a Pietro è, appunto, il male si capisce, no? Cioè, vogliono dirci che noi non siamo liberi di mentire. Quando mentiamo è perché non siamo più liberi. Noi diventiamo schiavi condizionati della nostra personale storia di menzogne. Quando uno comincia a costruire una storia di menzogne nella sua vita, alla fine con piena verità può dire come ne esco. Perché la storia produce, perché le menzogne che poniamo costruiscono dati di realtà, e alla fine uno non sa più chi dare i resti. Questo vuol dire: Satana si è impossessato del tuo cuore, no? La menzogna ci fa schiavi, cioè non ci fa più padroni del nostro cuore. La verità vi farà liberi. È chiaro? Allora, Satana si è impossessato del tuo cuore è un modo tipico dell'epoca, del genere letterario, per dire: se tu ti metti in questa logica, il tuo cuore non è più tuo, tu diventi uno schiavo condizionato della tua storia. E allora c'è questa faccenda del morire, che è troppo divertente. Io lo troverò delizioso. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Oltre alla teatralità della scena, che è bellissima, questo bah, schiatta così, ma oltre questo, e anche qui è chiarissimo che cosa gli altri ci vogliono dire, ed è bellissimo quello che ci vogliono dire. Non è questa cosa un po' truce, che cattivone, perché notate, non è che Pietro lo condanna a morte, né Pietro lo uccide. Eh? Non stiamo parlando della fucilazione del condannato a morte, lo aiuta, eh? Ma all'udire queste parole, lui cade a terra e spirò, emette lo spirito, spirò come è la stessa parola greca di Gesù, dette queste parole. Allora notate, Gesù sulla croce dette queste parole, spirò, che sarebbe in greco, più correttamente sarebbe emise lo spirito. Allora qui ci sono due segnali nettissimi, che sono: se il risultato è sulla vita, la vita e la morte, poiché l'unico padrone della vita e la morte è Dio, il giudizio è di Dio, non della Chiesa. Pietro spiega: non condanna né uccide. La Chiesa spiega: ma il giudizio, che è un giudizio sulla vita e sulla morte, che è molto chiaro per la Scrittura, che il giudizio sulla vita appartiene solo a Dio, poiché un giudizio sulla vita, questo muore, vuol dire che è un giudizio che viene da Dio, non dagli uomini. e a rafforzare questa cosa è un giudizio che si realizza attraverso le parole. All'udire queste parole, spirò. Allora, signori, per la scrittura è molto chiaro, c'è solo la parola di Dio che è quello che dice e fa. No? Dio disse sia la luce e la luce fu. L'angelo disse a Maria, benedetta fra le donne, l'ombra dello spirito ti coprirà, eccetera, e Maria aspettava un figlio. Cioè, è solo la parola di Dio che è così potente, che parlando realizza. Allora, è chiarissimo in questo versetto, all'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò, che questa è l'azione diretta di Dio, che il giudizio è suo, compete a lui e non a noi, e che è la sua parola che realizza. Qui ci sarebbe da divertirci abbondantemente, perché che cosa vuol dire che il giudizio compete solo a Dio? Il giudizio compete solo a Dio come sentenza. Pietro parla, non è che dice va tutto bene. Il discernimento compete agli uomini, la sentenza compete a Dio. E questa è la grande fatica di equilibrio nella Chiesa. Perché o deleghiamo tutto a Dio e non discerniamo, o ci pigliamo tutto, discerniamo, giudichiamo e mettiamo sentenza. Questa collaborazione in genere ci viene malissimo. Discernere noi e lasciare che la sentenza sia nelle mani di Dio. E poi, molto carino, mi sono molto domandata perché ci sono questa faccenda che sono i più giovani che lo seppelliscono. E a me continuava a tornarmi nella testa, di fronte all'adultera, cominciarono ad andarsene uno a uno, cominciando dai più vecchi. Non c'è motivo esegetico per avvicinare questi due testi. Mi tornava nella testa perché recentemente ho riletto più volte l'adultera e mi veniva in mente questa cosa, no? E poi mi veniva in mente anche lì, nel brano dell'adultera, c'è un tema di male, no? È l'esempio di un peccato in una storia personale, no? E lì è carino perché Gesù pronuncia una sentenza favorevole. Il giudizio di Dio è negativo, no? È una morte e sono i più giovani protagonisti di fronte alla morte, no? Allora facevo una riflessione, non so quanto sia esegeticamente fondata, però siccome a me pare molto bella ve la offro, poi vedete un po' voi se mi serve o no, no? È come se in questo modo ci si dicesse che chi è più vecchio, come dire, ne ha viste troppe, no? Per non essere capace di tollerare un po' di misericordia. E che chi è più giovane invece, come dire, c'ha bisogno di questi segnali netti, no? Di sapere dove sta il bene e dove sta il male, no? E di agire di fronte, cioè sta qua schiattato lì, questi lo seppelliscono, no? Da una parte, questo ancora fin qui buon senso comune, no? I più vecchi sono un po' più calmi perché sanno che tante cose possono succedere nella vita. Ma dall'altra parte c'è anche una cosa carina, no? Invece viceversa, carina per i giovani, no? I giovani hanno pietà di un cadavere, compiono un'opera di pietà, seppelliscono. È molto chiaro che nella scrittura seppellire i cadaveri è una delle grandi opere di misericordia, no? E gli anziani hanno più vergogna quando se ne vanno di fronte al giudizio positivo, no? È come se i giovani avessero più vita ancora da trafficare, no? Più possibilità di compiere opere, no? E i vecchi un po' più di vergogna su se stessi, no? Di in qualche modo una spessore di storia personale da portarsi dietro, no? Che non sempre è così gloriosa. Così mi sembrava carino, ma insomma, mi ha colpito questa cosa dei più giovani, però non so esattamente che senso abbia. E poi c'è questo episodio della moglie, no? Ed è buffo perché veramente è come se quello che ci si vuole dire è che c'è una solidarietà possibile nel male, no? Cioè che la solidarietà, no? Il grande legame tra Anania e sua moglie, che si erano accordati per bene, stavano tutti e due dalla stessa parte, no? Cioè che non sempre il grande legame è un segnale positivo, no? Che non è in sé un grande legame positivo, che è possibile anche un grande legame nel male, una grande solidarietà nel male. E che questa grande solidarietà nel male è una strana cosa, ma che ha comunque un risultato uguale. Non c'è differenza tra chi ha architettato e chi non ha architettato, chi era il primo, chi era il secondo, non c'è differenza. E alla fine la conclusione, no? Il versetto 11, il timore della Chiesa e in tutti coloro che venivano a sapere. E già prima la morte di Anania si parlava un grande timore per base alla comunità. E allora riflettevo su questo timore. Il timore nella scrittura è sempre il segnale del passaggio di Dio. E il timore è molto chiaro che non è la paura. Il greco biblico conosce la parola paura e non usa qui la parola paura. E la paura è quello che intendiamo noi con paura, lo spavento. Invece il timore nel linguaggio biblico è lo stupore con un pudore preoccupato di fronte a una cosa misteriosa che non capisco, che mi sembra grande, no? Il timore è la sospensione e dire oddio, e che è? No? E per esempio questa parola viene usata nella versione greca dei 70 quando cade la manna, no? E gli ebrei si domandano manu, che cos'è? Ed erano presi da grande timore. E la parola che viene usata per tutte le apparizioni del risorto, gli apostoli lo vedevano e furono presi da grande timore. Cioè il timore non è il senso negativo della nostra paura, no? Di fronte a un potere, a un'autorità. Il timore è lo stupore di fronte a un mistero, no? La grande soglia su qualcosa che non ci è totalmente chiaro, raggiungibile, comprensibile, no? Allora il grande timore è sul passaggio di Dio, no? Dio che parla e giudica sulla vita. Grande timore e nella Chiesa, ma anche in tutti coloro che vengono a sapere. E mi chiedevo quanto timore, in questo senso che non è né positivo né negativo, è un senso di fecondità, no? Il timore è una nascita, no? E poi non sai che cosa diventerà quel bambino, no? È un tempo pericoloso come una nascita, ma anche pieno di promesse di futuro come la nascita. Però poi che succederà? Non lo puoi sapere, no? Allora il timore è proprio, è un tempo così in sé neutro, perché può essere l'occasione, no, di una grande domanda sul mistero, sullo spirito, di una grande docilità, di una grande sospensione come in Gamaliele, no? O il timore può essere l'occasione di una grande caduta, no, della sfiducia, della paura. Può essere entrambi le cose, non è ancora né l'una né l'altra. Allora io mi chiedo quanti vengono a sapere di noi cose che provocano timore. Quanto le nostre chiese producono timore, in questo senso, cioè apertura, una soglia, una porta, no? E poi è la storia di ciascuno che passa quella porta, se quel timore diventa la docilità allo spirito di Gamaliele o la paura, il terrore, l'atteggiamento negativo di chiusura, no? Questa è la storia di ciascuno, non dipende dalla Chiesa né da noi, no? Ma la nostra grande opera missionaria è creare porte, timori, attraverso cui la gente possa domandarsi dov'è il mistero della sua vita, qual è la menzogna che sta dicendo, verso dove sta andando, e quello non è più il nostro potere. Allora, noi abbiamo sempre una domanda sulla nostra missione come Chiesa, no? E la misuriamo sempre su quanta gente si converte, scusate la brutalità, ma poi alla fine questo è il problema, no? Su quanto gli altri imparano ad accettare quello che noi crediamo giusto. Cioè noi abbiamo sempre una domanda su quale strada fanno passata la porta, solo che se noi non creiamo le porte, quale strada fanno? Sbattono contro i muri, nel senso che si sforzano di passare su un posto dove non c'è nessun timore, peraltro dove non nasce nessun desiderio di passare non essendoci un timore, no? E noi ci preoccupiamo molto del dopo e giudichiamo, no? Facciamo, montiamo, smontiamo, ma non creiamo nessun timore, no? Molto raramente. Allora io personalmente proprio questa settimana sto molto riflettendo su questa faccenda, no? Che per quel poco che mi è stato dato e che mi stupisce ogni giorno, no? Di avere intorno a me creato dei timori, e qualche volta è accaduto, per esempio con queste lezioni, per esempio con altri incontri di questo tipo, no? E dunque poi mi ritrova la gente che mi dice: tu 7 mesi fa avevi detto questa cosa che mi ha molto colpito, che io allora ho cominciato a pensare questo, quello. Io? No, io non avevo detto niente, no? Cioè, perché è assolutamente vero che io non l'avevo detto, no? Ma è vero che probabilmente, per esempio, ascoltando la parola di Dio si creano delle porte, no? E ognuno poi passa la porta da sé con quello che ha, con gli accidenti suoi, con i problemi che si ritrovano, e poi li sente come se tu gli avessi detto quelle cose lì, no? Ma non gliel'hai detto né tu, né paradossalmente nemmeno la parola di Dio, no? Se le hai dette da solo, no? Un'opera di verità che uno ha fatto su di sé, no? Allora, mi chiedevo molto, no? Perché questa faccenda qua è un cavolo di problema, perché poi uno alla fine si trova con un sacco di responsabilità, no? Cioè, nel senso che alla fine uno non è che può permettersi il lusso di dire quello fa giusto, quello fa sbagliato, quello ha accettato come la pensavo io, quello non ha accettato, perché l'unico problema che ha dopo è: oddio, e mo cosa gli dico a questo, no? E che cioè, quale parola, no? Uno, quale attenzione, come lo ascolto, no? Cioè, uno si trova con un problema su di sé, non con un problema sugli altri. Allora, produrre timori provoca problemi su noi stessi, non giudizi sugli altri, no? Ma credo sia veramente l'unica missione seria, no? Generare timore di Dio, secondo un'antica espressione del catechismo di Pio X, no? Fare in modo che le persone abbiano timore di Dio, no? Cioè che aprano le porte possibili sul mistero della loro vita e sulla loro possibile verità e dunque possibile felicità. Quello che succede dopo è nelle mani di Dio, nelle coscienze delle persone e nell'amicizia, nella compagnia che sappiamo offrirci in questi percorsi. E nessuno ha le soluzioni, io non le ho neanche per me, figurarsi se le ho sulle porte degli altri, cioè. Ma questa è l'opera della Chiesa: aprire porte, creare soglie, luoghi di transito,